comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora Testimonianze dai Lager. Dal sito Lager e Deportazione, intervista di Giuseppe Paleari e Carla Giacomozzi. Testimonianza di Nella Baroncini.
Mi chiamo Baroncini Nella, sono nata a Bologna il 26 agosto del 25 e sono sempre abitata a Bologna e siamo state, tutta la mia famiglia è stata arrestata il 24 febbraio del 44. Ci trovavamo, siamo state arrestate dalla SS direttamente. Prelevarono nostro padre dall'officina dove lavorava e vennero a casa nostra, abitavo a Bologna, non dico la via, e ci trovarono tutti a casa, eravamo tre sorelle e la mamma e il babbo che erano prelevati dall'officina. Eravamo, quel giorno lì eravamo tutte a casa perché una sorella era stata licenziata eravamo in tempo di guerra, quindi una sorella era a casa licenziata, un'altra sorella lavorava in una fabbrica fuori Bologna e quella mattina era a casa. Io stavo andando in ufficio e ero ancora a casa che stavo mangiando il caffè latte e si trovarono come tutti a casa e ci prelevarono tutti quanti. Cominciarono.
Ecco, scusa Nella, perché vi hanno arrestato?
Dunque, senz'altro per una spiata, naturalmente, abitavamo in una casa popolare, avevamo macchine da scrivere, in casa facevamo un lavoro di stampa, stampavamo tutte le ciclostili per l'Unità, per la Lotta, che è un giornale locale bolognese, per il movimento delle donne, si chiamava, adesso non mi ricordo come si chiamava esattamente allora, il movimento di liberazione della donna, mi sembra. E quindi praticamente noi eravamo tre sorelle, ci provavamo tutte e tre a scrivere a macchina e avevamo questo impegno, ci eravamo impegnate di fare questo che pensavamo fosse utile in quel momento per la resistenza. Noi eravamo solo ragazze, però abbiamo pensato, ci sembrava non giusto non fare niente. Abbiamo pensato che noi potevamo fare qualche cosa, non abbiamo fatto molto perché, come dico, il 24 febbraio del 44 eravamo ancora in principio della resistenza e ci presero su e da allora naturalmente è cominciata l'odissea della nostra famiglia, che è stata una tragedia nella tragedia. Ci portarono appena arrestati, era una mattina che il 24 febbraio aveva nevicato tutto il giorno prima, mi ricordo che non potevano neanche venire sotto casa, si dovettero portare in mezzo alla strada perché c'era la neve alta. Ci portarono direttamente al comando della SS che allora era in Viale Risorgimento. Lì sono tenuti fino a sera, la sera ci hanno diviso, hanno trattenuto mia sorella si era presa la responsabilità del lavoro che facevamo in casa, quindi trattennero mia sorella e mio padre lì al comando della SS e noi ci portarono al carcere di Bologna San Giovanni in Monte, io, una sorella e la mamma. Mia sorella e mio padre furono stati torturati, sono stati interrogati per un mese, sono stati nel sotterraneo della SS, hanno subito tutto quello che era possibile subire e dopo un mese vennero portati anche loro a San Giovanni in Monte, dove siamo rimasti fino ai primi di maggio. I primi di maggio siamo stati trasferiti a Fossoli, al campo di Fossoli, siamo stati lì altri tre mesi, siamo stati lì nel periodo che fucilarono i 70 di Fossoli. A Fossoli tutto sommato non stavamo neanche male, anche perché a Fossoli ci eravamo riuniti, cioè avevamo ritrovato anche, eravamo assieme anche a nostro padre che non sapevamo più niente di lui. E state tre mesi lì, come tutto sommato, a Fossoli eravamo ancora in Italia, ci sembrava di stare male, ma anche a fronte a quello che abbiamo passato dopo, pensando a Fossoli, non si stava male del tutto. Però ci fu quella fucilazione dei 70, tra cui c'erano parecchi compagni che conoscevamo, parecchie persone, e quello fu una cosa abbastanza tragica. E verso la fine di luglio partì l'ultimo scaglione degli uomini, tra cui c'era nostro padre. che poi non sapevamo per dove, che dopo abbiamo saputo.
Ecco, scusa Nella, a Fossoli sì? Vi hanno immatricolato?
Sì, ci hanno immatricolato, però non ricordo il numero di matricola.
E neanche la baracca ti ricordi?
Dunque, la baracca c'erano, dunque, nel primo tempo ci misero una baracca assieme a tutti gli altri, poi dopo fecero, si divisero le baracche delle donne. Le baracche delle donne erano quelle lungo la strada. E lungo la strada noi eravamo, sì, infatti è l'unico che ce n'è rimasto un pezzo delle due baracche delle donne. C'erano lungo la strada, c'erano le baracche degli ebrei, poi c'era una divisione e c'erano le due baracche delle donne. E da lì poi noi facevamo anche un po' le staffette lì dentro, perché c'era, anzi ho sempre detto, parlavo col sindaco di Capri l'altro giorno, c'era una casa dei contadini lì di fronte, e noi facevamo un po' le staffette, cioè i parenti che venivano. I parenti che venivano si fermavano in questa casa, e noi da attraverso la strada ci facevamo dire il nome di chi cercavano, andavamo a cercare nel campo e facevamo praticamente un po' il lavoro di spostetta anche lì dentro. Del resto, dunque, le Fossoli sono stati 3 mesi, abbiamo fatto sì. E poi sì, si parlavano del trasporto in Germania e tutto quanto, però non sapevamo che cosa volesse dire il trasporto in Germania, naturalmente. Dopo noi siamo state l'ultimo gruppo di donne che sono partite, anzi pensavo che fossimo state l'ultimo gruppo, invece ho imparato da Varini che erano rimaste lì un gruppo di 5-6 malati che poi partirono dopo di noi. Partiti da Fossoli, siamo portati.
Scusanella. Dimmi. Siete partiti prima voi o prima il vostro babbo?
Prima papà è partito alla fine di luglio, verso la fine di luglio. Noi siamo partiti il 1 di agosto, mi sembra il 2 di agosto dovrebbe essere, penso senz'altro che era il 2 di agosto. E praticamente sono andato l'ultimo gruppo, eravamo solo rimasto un gruppo di donne, che eravamo in 45, eravamo un po' politiche e una parte di ebrei, che ci caricarono. Abbiamo passato il poco i barconi, ricordo, ci siamo fermati a Verona una notte, che lì cominciarono a fare la separazione precisamente per quanto riguardava gli ebrei e tutti quanti, e il giorno della mattina dopo ci hanno messo sul carro bestiame da Verona. Io mi ricordo che naturalmente il carro bestiame non è che si potesse, sì, era una cosa bestiale, però proprio un carro bestiame. Eravamo peggio delle bestie, stretti, sì, senza poter uscire, senza potersi sdraiare, senza potersi, però mi ricordo che quando passò la notte, mi ricordo la mattina quando aprì gli occhi che vi ho scritto Bressanone, la stazione di Bressanone, che poi loro non sapevano neanche, comunque ho capito che eravamo al confine verso la Germania, verso l'Austria.
Scusa Nella, dimmi. A Verona. Dov'è che vi hanno sistemato, diciamo?
Non so esattamente, penso che fossero delle caserme. Mi sembra che fossero delle caserme, ricordo un cortile che ci radunarono dopo la mattina dopo, ricordo un camerone che stavamo lì sdraiati in terra tutta la notte, però esattamente non ti so dire che cos'era esattamente, penso che fosse una caserma.
E con te c'era la Iole?
C'erano le mie sorelle, eravamo 3 sorelle e la mamma. La Iole, la Lina, io e la mamma.
Mentre invece appunto il tuo babbo era partito
prima. Era partito prima, non sapevamo più niente, cioè non sapevamo, perché non, sì, non sapevamo che cosa fosse.
Mamma come si chiamava?
Teresa, sì.
A Bressanone poi cos'è successo? Ah, il cognome della mamma, scusa?
Benini Teresa. Bressanone, niente, siamo andati e il treno proseguito, e poi, ricordo, perché poi non è che ci fosse, che avessimo dei gran finestrini, c'era il finestrino dei cavalli, con naturalmente le sbarre, quindi a turno guardavamo un po' fuori, dove potevamo, e ricordo, perché siamo stati 4 giorni, perché siamo arrivati il giorno 6 di agosto a destinazione. Ricordo queste gran foreste che abbiamo passato, sì, capivamo che andavamo verso il nord della Germania, anche se non è che fossimo molto pratiche del resto, perché io non ci avevamo mai viaggiato molto. E poi ci fermavano un po' alla sera, qualche volta, non mi ricordo, forse ci facevano scendere, non so che cosa, però so che era un macello dentro 4 giorni dentro a sticare bestiame, solamente si può immaginare, perché dopo non ricordo neanche quanto eravamo. So che da Foce l'avevamo preso in 45, ma dopo sul carro credo che passiamo anche di più, perché a Verona avevano caricato altre gente. E poi quando finalmente siamo arrivati a destinazione, abbiamo visto Ravensbrück, naturalmente non sapevamo né che cos'era né che cosa significasse. Siamo fatto scendere, ha spinto nei calci siamo fatto mettere per 5, abbiamo attraversato un bellissimo boschetto, con delle più belle violettine con i gerani alla finestra, che nel primo tempo ci siamo un po' allargati il cuore, perché ho detto, insomma, se è così non è poi neanche male del tutto. Nel primo tempo eravamo sempre, poi allora avevo 19 anni, 18 anni, 19 anni, quindi c'è una gran fiducia, c'è una gran voglia di, cioè, non si vuole pensare troppo male. Quando invece siamo arrivati all'entrata del campo, il scenario è cambiato completamente, naturalmente. È diventato, allora lì abbiamo cominciato a vedere che cosa voleva dire un campo. Dimmi.
Scusa Nella, il treno non si è mai fermato?
Sì, si fermava qualche volta, mi sembra che si fermasse qualche volta alla sera. E non mi ricordo se scendevamo, se dovevamo andare a buttare questa specie di buioli o quello che era. Comunque non è che ricordo, ricordo solo che non ci si poteva né sedere né sdraiare, doveva fare i turni e metterci un po' a sedere, perché eravamo talmente stretti che ricordo i disagi che potevano essere chiusi in un carro bestiame senza poter uscire, senza poter né bere. Avevamo un po' da mangiare, avevamo qualche cosa di rifornimento che ci avevano dato da fossa, avevamo con noi, mi sembra, del formaggio, della roba, qualche cosa, però non c'era da bere e soprattutto erano i bisogni corporali, che sicuramente erano una cosa bestiale. Sì, non eravamo ancora abituati, dopo purtroppo abbiamo dovuto anche abituarci anche a quello, però allora eravamo ancora, sì, venivamo ancora dall'Italia.
Ecco, dell'ingresso del campo di Ravensbrück, come te lo ricordi l'ingresso?
Io mi ricordo questo, come siamo entrati ci hanno messo dentro delle docce, che erano dall'entrata, erano a destra dell'entrata. Sono messo lì e c'erano con noi delle ebree, che noi che pensavamo che fossero delle esaltate, ci dissero non aprite l'acqua, non aprite il rubinetto perché viene fuori il gas. Noi naturalmente ci siamo messi a ridere, non pensavamo neanche lontanamente che potesse esistere qualcosa del genere. E finché dopo qualcuno ha provato di aprire, invece quella volta venne fuori l'acqua sul serio. Siamo stati lì tutta una notte e tutto il giorno dopo. Il giorno dopo ci portarono una specie di zuppa di cavoli. Mi ricordo che c'erano zuppa di cavoli tutti impastati con dell'orzo, con qualche cosa che dopo sarebbe diventata una cosa buona, ma quella volta lì naturalmente ci siamo rifiutati completamente di mangiare, perché avevamo ancora qualche cosa dal campo di fossoli. Solo che ecco, quello che ci ha spaventato è vedere quel poco che riuscivamo a vedere del campo, dalle finestre, perché noi vedevamo questa gente che sembravano tutti degli alienati, non so, gente che andava a rimescolare dentro ai rifiuti, per esempio. E qualcuno che riusciva a tentone, perché lì era un rischio grandissimo, riusciva a venire vicino alla baracca e ci diceva di dare tutto quello che avevamo, perché tanto ci avrebbero preso tutto. Noi sempre in buona fede, naturalmente non ci credevamo, questo qui che potesse... Però vedere questa gente, sembrava della gente di un altro mondo, pensavamo che fosse gente che si fosse lasciata andare, non pensavamo che dopo poco saremmo stati ridotti così anche noi. Sì, ci ha fatto un certo effetto, non riuscivamo ancora a renderci conto di quello che poteva essere il campo. E poi quando è finito il giorno dopo, abbiamo fatto la nostra doccia e tutto quanto, e sono cominciato a venire a pararci su, los, snelle, a spogliarci nudi, ci hanno fatto spogliare tutti quanti nudi. Naturalmente, dopo ci abbiamo fatto l'abitudine, ma le prime volte, specialmente pensare alla mamma che aveva... Allora pensavo che avesse una certa età, avevo poi 50 anni, non ero così vecchio, però allora a quell'epoca là noi, nostra madre, non avevamo mai visto neanche il sottabito, penso. Quindi pensare di doversi spogliare nuda di fronte a tutti, per lei, oltre all'umiliazione nostra, che noi insomma ci potevamo anche rassegnare, che ci stavamo male, pensare a vedere la mamma, fa niente. Sono spogliato tutto, ci hanno fatto tutte le visite del caso. che qualcuno le hanno rapate a zero, non so, sì, magari quelli che avevano i capelli migliori. E poi ci hanno dato due stracci, un paio di mutande, mi ricordo che erano grandi sempre, una specie di sottarbe di un vestito, che loro eravamo in negozio, era un vestito che aveva le maniche corte, però aveva due croci, erano due croci di stoffa diverso perché era praticamente il segnale del campo, dato che le divise del campo era un lusso avere la divisa, non è che si potesse avere la divisa righe, era un lusso. E si diedero questo vestito che poi è stato, che poi è roba che abbiamo tenuto per 10 mesi praticamente. No, adesso ricordo che quando doveva lavare, doveva girare con la roba in mano finché non si era asciugato, perché non poteva appoggiare niente, perché se appoggiavi qualche cosa spariva. E questo è stato l'arrivo in campo. Abbiamo fatto per 20 giorni la quarantena, così chiamata, che non si andava a lavorare, si andava a fare l'appello alla mattina, abbiamo cominciato a capire un po' l'andamento del campo, alle 4 della mattina c'era la sveglia, a urli e sprintoni bisognava andare fuori, e si stava fuori fino alle 7 e mezza, cioè 2-3 ore in piedi, ma lì eravamo ancora in agosto, in principio andavamo ancora bene. E poi nel periodo di quarantena c'erano le visite, allora finito l'appello, finito le cose, si mettevano davanti a questi a questa specie di ambulatorio dove dovevamo fare le visite, nude naturalmente, dovevamo stare tutta la mattina, nude, cioè, ricordo che una volta la mamma poverina sempre tenne le mutande, passò un tedesco e gli diede due sberle perché naturalmente aveva le mutande. E lì alla fine si fecero varie visite, che solamente io 19 anni, allora eravamo anche dell'ingegno e tutto quanto, compresa una visita ginecologica, naturalmente che fu una cosa tragica quasi. Magari ci teniamo lì tutta la mattina e poi alla fine ci guardavano in bocca, se avevamo, forse volevamo vedere se qualcuno aveva dei denti d'oro. E questi furono i primi 20 giorni di quarantena ed eravamo ancora tutti assieme, tutti gli italiani assieme.
Scusa Nella, dimmi. L'immatricolazione, quando ve l'hanno data?
Ah, quello c'era dietro nella spogliazione. Quando ci fecero la spogliazione, ci diedero sui due stracci, ci diedero il numero, il triangolo rosso e il numero di matricola. Il mio numero di matricola era 49.553. Quindi, siccome io ero dunque, c'era mia sorella che si chiama Angelina, quindi era la prima. Poi c'era la Iolle. E io quindi ero il 51, 52, 53 e la mamma non mi ricordo se era il 54, se era subito dietro di noi, dato che era Benini anziché Baroncini, non ricordo esattamente se il numero della mamma era seguito al nostro, forse era uno di più perché in mezzo a noi dopo c'era anche era uno di Savona, mi ricordo che era un pochino più anziano della mamma, e che dopo rimase assieme a noi al nostro gruppo perché noi... Dopo i 20 giorni di quarantena, la mattina, dopo l'appello, si misero in fila per andare a lavorare, ci diedero un badile, era il 26 d'agosto, che è il giorno del mio compleanno, tra l'altro, che pensai che mi fosse un regalo di compleanno. Ci diedero un badile, con noi c'erano, dunque, nel nostro gruppo c'erano le due marchesine per la vicina di Cuneo, c'erano delle intellettuali di Milano, c'era Mario Montuoro, c'erano parecchie persone che nessuno sapevamo tenere naturalmente un badile in mano. E ricordo ci mandarono a caricare sabbia con quei carrellini e dovevamo caricarli, trasportarli e buttarli da un'altra parte. Penso che non fosse molto utile come lavoro, ma dovevamo farlo e quello era il lavoro che ci facevano fare. In un primo tempo abbiamo fatto per qualche giorno quel lavoro lì.
Anche mamma?
No, la mamma eravamo riuscite, dato che era anziana, riusciva a stare in baracca, doveva fare però la tricotese, cioè il lavoro a maglia che doveva fare le calze per le ausserie. Allora dovevamo stare in baracca seduto su un panchetto, erano in due, seduti in due su un panchetto, uno davanti e uno dietro, e poi dovevano lavorare. Sì, quindi siamo sempre riusciti a non farla venire almeno fuori all'aperto a lavorare. E poi dopo è sempre stato un lavoro continuo, e poi dopo naturalmente abbiamo cominciato a sentire la fabbrica, perché il primo giorno abbiamo rifiutato sì, di mangiarci i cavoli, dopo erano rapide, erano ancora più tristi dei cavoli, E poi il pane il primo giorno non ci piaceva, però dopo era diventato l'unica cosa mangiabile, era un pane nero, credo che fosse fatto appositamente per i deportati, quindi non so che cosa ci fosse in mezzo. Ad ogni modo, era l'unica cosa che si mangiava, perché le raffe, nonostante la fame, proprio erano tristi, si faceva proprio fatica a mangiarle anche se si aveva fame, perché erano proprio raffe dure, legnose, senza niente, cioè, non c'era proprio niente. Ad ogni modo, quella era la nostra razione di mangiare, è quasi sempre stata quella lì che mi ricordo io. Quando era qualche cosa di festa, la sera invece delle cose c'erano delle patate, solo che noi dopo finito le quarantene si cambiarono anche di baracca, quindi noi quattro, che assieme a una di Savona, mi ricordo che era più lontana della mamma, andammo in una baracca, tutti gli altri italiani rimasero in una baracca diversa, quindi noi eravamo proprio sperdute lì in mezzo, perché è vero che la prima sera, quando tentai, mi diedero di andare su un letto, quando provai ad andare a letto, ricordo che quando dovevo andare a letto, suonò l'allarme, doveva andare fuori l'appello, fecero un appello di sera che non avevano mai fatto, quando tornavamo dentro c'erano le luci spente, provai ad andare su questo letto, ma mi presero a pugni e calci, finché ho dovuto venire giù. Per la mamma non c'era il posto, l'avevano messo con un pagliarizzo all'interno sotto la finestra, e sono stato lì con lei. E ricordo che lì dopo succedeva questo, che provavamo di aprire un po' la finestra, quelle che erano lì, noi ci ha fatto realtà che cominciamo a litigare, allora venne la capoblocco, capì che non avevo il posto da andare a letto, mi preso per un braccio e mi misero su dei castelli dove c'erano quattro cresti, erano due castelli, siccome si stava, non so, ve l'hanno spiegato in tanti, erano castelli di legno, pagliarici che non c'erano più la paglia, si stava in due, uno dalla testa e uno dai piedi, quindi lì dove mi portarono c'erano già in quattro su due di queste piazze, quindi dovevo fare la quinta su due piazze, praticamente ero proprio in più completamente. Per fortuna erano italiane, non ho avuto il coraggio di prendermi il pugno e di mandarmi giù, quindi ho dovuto stare lì per un pezzo, ho dovuto stare lì con loro. E poi, so cosa posso, la vita del campo è indescrivibile, quella che poteva essere la vita del campo.
Ecco, dicevi Nella, sì. La vita del campo, cosa si può dire della vita del campo?
Dunque, cosa si può dire della vita del campo? È una cosa che non so come si possa descrivere, perché per quanto si descriva una cosa brutta non si può arrivare a capire quella. Intanto la cosa che ti colpiva di più era la gente che ti vedevi attorno, praticamente... ti trovavi vicino dei cadaveri, insomma tu vedevi dei cadaveri vedevi solo la pelle della gente, gli occhi aperti. Io ricordo che una volta, non so come, ti trovai seduto vicino a una baracca, cioè che era un giorno che non si lavorava, non so, e mi trovai vicino quelle fotografie che si vedono nelle mostre, nelle cose, no? Ecco, io vedo una di quelle lì che aveva la bocca aperta, gli occhi aperti, però ancora adesso non so se era vivo o se era morta, ecco. Tu vedi solo della gente di quel genere lì. Nel campo di Radosk, poi tra l'altro, c'erano gli zingari, c'erano parecchi zingari, quindi c'erano anche dei bambini. E io ricordo la prima volta che vedi quei bambini lì, io mi vedo in mente i documentari che facevano, a quell'epoca facevano i documentari dei fascisti naturalmente, e facevano vedere i bambini della Russia, e facevano vedere questi bambini che, come si vedono anche adesso purtroppo, questa testa è delle scheletri, e io mi ricordo che come ho visto, mi è venuto subito in mente quel fatto lì, l'ho messo subito in relazione con quel fatto lì, che ho pensato, a dove venivano a prendere i documentari per questi bambini. E quello che ricordo è questa gente che non era gente, eravamo, e lì da quel momento cosa fai, 19 anni... Cioè, non pensi di dover finire in quel modo, quindi c'è sempre un po' di speranza. Allora, in principio, abbiamo cominciato a parlare naturalmente di ritorno, di ricetto soprattutto. Allora si è cominciato a fare, ognuno faceva gli inviti, compreso l'Enrichetto viveva in montagna, e ricordo sempre che alla fine quando si parlava di ricette dicevo io che ricetta vi posso dare, io l'unica ricetta che posso darvi è la polenta dei fagioli. ricordo che in particolare lì che addirittura ci prendevano degli appunti, non mi ricordo perché non avevamo mica niente, qualche pezzo di matita riuscito a trovare, ci facevano anche delle appunti, si è portato a casa anche delle ricette addirittura. Ma l'unico pensiero era quello lì, finiva per essere mangiare, finiva per essere il ritorno. E poi passò il settembre, che era passato l'uva, passò l'ottobre, avevo passato le castagne, arrivavamo a Natale e abbiamo detto qui non si torna più a casa, qui quando siamo arrivati a Natale abbiamo smesso di sperare di arrivare a casa naturalmente, perché eravamo già messi piuttosto male. Noi più della mia famiglia eravamo in quattro, quindi abbiamo cominciato a fare i turni nelle infermerie. Eravamo riusciti finalmente a trovare due cucce da stare tutte e quattro assieme, però non riuscivamo mai a stare assieme perché una o l'altra era sempre in infermeria. Cominciò prima mia sorella Lina con il tifo, addirittura che andò nella baracca del tifo, che fece una vita naturalmente, lì si trovava la gente morta nel castello. E poi dopo andai in infermeria io, poi andai in infermeria la Iole, poi dopo, insomma, abbiamo sempre fatto un po' il turno andare in infermeria, tanto è vero che dopo ci lasciarono per soltanto due letti, perché tanto in quattro non c'eravamo mai. Lì, e dopo abbiamo cominciato, dopo cercavamo di scegliere i lavori. Per un pezzo mi ricordo che dopo ci misero, il pavimento era tutta sabbia la Ravensbrück, e si faceva la pavimentazione era fatta con il carbone, e mi ricordo che è stato un periodo che andavamo a scaricare questi vagoni dietro dal campo, non molto lontano, cioè era proprio dietro dal campo, non molto lontano, scaricavamo questi vagoni col carbone, dovevamo caricare delle carriole piene naturalmente e trasportare su questa sabbia che non andava avanti. E poi c'era chi faceva la pavimentazione, e poi dopo dovevamo passare con il rullo, c'era il famoso rullo che c'è in quasi tutti i campi, che è rimasto il simbolo anche di Ravensbrück naturalmente, eravamo con questo rullo, e poi c'era un gran tubo lungo che doveva bagnare con l'acqua. Allora avanti c'è madame, con le madame tutto il giorno, che allora era anche un lavoro abbastanza leggero, però far venire l'ora del rancio della sera era abbastanza lungo. Quello fu uno dei primi lavori dopo i terrelli della sabbia, e poi dopo cercavamo di andare nei lavori, tentavamo di scappare. In baracca non ci si poteva stare, quindi si mettevano in fila in mezzo del campo, potrei aspettare di andare a trasportare il bidone del rancio. Quindi non era una gran bella situazione neanche quella, anche perché lì mi ricorderò sempre che una volta eravamo lì in fila, passò un tedesco, disse qualche parola in tedesco naturalmente, qualcuno si fece, non so se era proprio l'Enrichetto o se era la Giovanna, cioè era una, che gli scappò detto Nisfrastein, perché era l'unica cosa che capivamo di tedesco, e preso un fracco di botte naturalmente, perché quello non si poteva dire, si doveva capire lo stesso anche se non si capiva. Quindi si cercava, dopo imparai che c'era la colonna che si andava a segare gli alberi alla foresta, davano un piccolo supplemento di pane, ma una fettina trasparente, ma era molto. In confronto al lavoro che si faceva naturalmente non è che fosse granché, però, e poi davano la divisa, davano il vestito a righe, che era già un successo avere quello lì. Quindi mi ricordo che andai là in fila, mi fece dare il vestito, mi diedero anche un paio di calze di lana, che eravamo già in ottobre, novembre, cominciava a far freddo, mi diedero un paio di zoccoli col fondo di legno sopra la tela, era il numero 42, perché con le scarpe sono sempre stato anche abbastanza handicappato, perché il primo giorno me le fece portare via subito. La prima sera non sapevo che bisognava andare a trovare il castello nel terzo piano, non sapevo che dovevamo andare, che le scarpe dovevano servire da cuscino, dovevamo andare sul vestito, io lasciai le scarpe naturalmente sotto il castello, roba neanche da pensare, quindi la mattina neanche pensare che trovassi le scarpe. provai ad andare dal capoblocco, provai a farmi spiegare che non vuole scarpe, allora mi fece segno che c'era un paio di zoccoli olandesi, di quelli di legno, che erano lì sopra, mi fece segno di prendere quelli, come tentai di toccare, mi sentì un mucchio di botte, che era la padrona probabilmente degli zoccoli, allora, e mi ricordo che mi finì per trovarmi, erano un paio di scarpe da soldato, erano sfondo, senza sfondo naturalmente, quindi per un pezzo so che sono andato avanti con queste scarpe da soldato, che non riuscivo, sì che facevo fatica anche a camminare, quindi quando decisi di andare alla colonna della foresta a segare alberi, mi diedero questo paio di zoccoli, che in novembre e dicembre non è che facessero molto caldo, comunque erano il numero 42, e poi avevo la divisa del campo, che era già un successo. Poi andai in questa colonna della cosa, non mi trovavo male, a parte il fatto che naturalmente non è che spesso segare alberi, che sapessi che cosa volesse dire segare gli alberi, quindi partevamo la mattina con i segoni, tutte le misure di queste seghe, facevamo un bel posto, avevamo su dei canne, erano tre rimorchi, con un macinino che andava, so che c'era il cammino che fumava, non so che cosa andava, so che una volta, eravamo già d'inverno, che c'era il ghiaccio nel paese, c'era una piccola salita e non andava avanti, dovevamo scendere per spingere, e naturalmente lì ci tiravano dietro i sassi, addirittura i bambini del paese, lì si vede che non so, erano istruiti, perché non so se sapevano in paese che cos'era il campo di sterminio, però il cammino fumare forse lo vedevano anche, perché era a pochi chilometri del paese. Quindi ricordo che in particolare lì, insomma, lavorare alla foresta, dovevamo segare alberi, c'erano con noi le augerine, con i cani lupo, quindi se ti fermavi ti buttavano dietro il cane. Naturalmente nessuno eravamo molto pratici di questo lavoro, però facevamo quello che potevamo. Ci davano questa specie di supplementi, poi quando arrivava, poi dopo, siccome naturalmente non si poteva appoggiare niente, tutto quello che avevi era sempre legato in cintura, avevamo la scodella legata in cintura, quella specie di cuccaio dentro le asole del vestito, eccetera. Quando arrivava il rancio, mezzogiorno, che erano le solite rape, che siccome era abbastanza lontano dal campo, eravamo in marmette chiuse, ma come aprivano, come mettevamo la minestra, come mettevano questa mescola di rape dentro alle gamelle, naturalmente si gelava addirittura, perché eravamo arrivati anche di sotto a 20 gradi scudero. E lì, dato che erano tristi, comunque le mangiavamo lo stesso. Quindi, quando si andava bene, mi ricordo che sotto quel periodo che eravamo in una foresta, facevano la carbonella con la legna, non so, cioè, mi ricordo che c'era una gran cisterna con il fuoco, e noi di nascosto naturalmente dovevamo rubare dei pezzettini di questa carbonella, perché faceva bene per la dissenteria, perché la dissenteria è stata la nostra compagnia dal principio fino alla fine, alla notte si doveva stare cinque volte, naturalmente prendere pugni e calci, perché dovevi pestare la faccia a quella sotto, e finché potevamo cercavamo di stare più in alto possibile. Questa era un po' la vita del campo.
Le mestruazioni.
Come?
Le mestruazioni.
Io ho litigato un po' con tutti i ginecologi di Bologna. Le mestruazioni, dunque, lì c'era chi le aveva, per esempio, mia sorella aveva avuto la disgrazia che le aveva in carro bestiame nell'andare là. Però dopo 15 giorni ci sono venuti a tutte. Tutto il gruppo ci sono venute le mestruazioni. E poi non sono più venute nessuno. Allora, qualche giornalino ha scritto che era per la mancanza degli uomini, che si trova, e qualsiasi ginecologo ha detto che era della debolezza la cosa. E io vado a dire, guarda che lì, in quella porcheria che stavamo da mangiare, c'era qualche cosa per parte mezza, perché no, non si può in 45 donne oppure tutte quante fermarsi all'improvviso e tornare 2 mesi dopo la liberazione, dopo che cioè che hai smesso di mangiare quella roba che ti davano loro. Però nessuno, anzi un ginecologo che addirittura ha detto che è impossibile, perché se ci fosse stato qualcosa del genere, cioè che da poter fermare la mestruazione quando si voleva, si sarebbe saputo, che non poteva essere, perché Ha portato anche l'esempio che ad Auschwitz ci sono stati anche dei casi di donne, perché è stato interessante, dato che Auschwitz c'erano anche uomini e donne. Ma penso dopo un certo periodo che erano lì, ma in un primo tempo penso che a tutti si fermasse la menstruazione, almeno quello che mi risulta a me, anche perché per fortuna, dato un momento, a parte tutti i disturbi che ti poteva dare fisicamente, ma con la mancanza di igiene che c'era, se c'era anche quello lì, se c'era anche quella faccenda lì, non so come si sarebbe fatto, anche perché ci avevamo portato via tutto, quindi lo sapevamo di partenza che dopo un mese noi non avevamo più niente.
Nella, tu non sei mai uscita o le tue sorelle a lavorare in una fabbrica?
Dunque, lì si poteva, c'era chi riusciva ad andare a lavorare alla Siemens oppure nella sartoria, ed era un po', non è che stessero molto meglio, perché però dovevano andare a fare del campo e lavoravano al coperto, ed era una gran bella cosa, però noi eravamo in quattro, quindi andare via, la mamma non potevamo certamente portarla via. E quindi abbiamo sempre evitato per riuscire a stare tutti insieme, un po' come dicevo, qualcuno era sempre in infermeria, quindi avremmo dovuto separarci, cosa che abbiamo cercato di non fare, anche se dopo la fine ci siamo riusciti lo stesso, purtroppo, perché poi dopo, dico, siamo arrivati a Natale, facendo un po' i turni nelle infermerie, un po' come si poteva. A Natale eravamo già messi piuttosto male, mi ricordo che il giorno di Natale addirittura ero in infermeria. Infermeria poi è una parola, un eufemismo, perché erano i revir, che era tutta un'altra cosa. Dall'infermeria si pensa che ci siano dei dottori e degli infermieri. Comunque lì c'era della gente, c'erano delle dottoresse che provavano di fare quello che potevano, però naturalmente non si poteva fare niente. E la mamma cominciava già a stare piuttosto male, la Iola era già in infermeria e noi facevamo un po' il turno. Mi ricordo che nel mese di gennaio siamo riusciti a ricoverare, perché la mamma stava male, non stava più in piedi, era finita praticamente. Solo che quando marcava viso non aveva la febbre 39 e non potevano ricoverarla, perché se non aveva la febbre più di 39. Io la prima volta che marcai visita, mi ricordo, erano tre giorni che stavo male, non avevo il coraggio, perché specialmente noi italiani andare in infermeria non trovavi nessuno che potesse capirti. E allora, tutto quello che preparate tutte altre cose, comunque non ne ho delle altre cose da raccontare. Fa niente, comunque. Sì? Non credo che sia poi importante.
No,
fa niente.
Perché non è importante?
Sì, perché queste sono cose mie personali che poi per gli altri. Sì, vabbè, la vita del campo che ormai è stata raccontata e raccontata. Per niente, comunque la nostra tragedia in gennaio siamo riusciti a ricoverare la mamma è stata una decina di giorni, ma poi si è consumata completamente. Siamo riusciti a vederla fino all'ultimo, a rischio, però l'abbiamo visto l'ultima sera, l'abbiamo vista la mattina nel letto, non l'avevano ancora portata nella mucchia dei cadaveri della notte. Che le portavano, facevano la mucca nei washroom, dove c'erano i lavandini. Lì la mamma è finita così. Rimanemmo io e mia sorella, che eravamo ancora in piedi, la mamma è morta verso il 21, mi sembra, di gennaio. Quindi lì cominciavano a parlare che avanzavano una parte, cioè lì il radio campo si sentiva un po' delle notizie, ma non è che si sapesse molto. Ai primi di febbraio ho cominciato a star poco bene, io avevo la tosse, avevo la febbre, non volevo marcare vista perché avevo paura che ci separassimo anche io e mia sorella, quella che eravamo rimaste in piedi. La Iola era già in infermeria da un pezzo. E poi ho tirato avanti finché ho potuto, e poi dopo alla fine ho dovuto marcare visita, e sono andato in infermeria, che era il 12 di febbraio, era un lunedì. Al giovedì 15 di febbraio partirono tutte le italiane che erano nel campo, e mezzo si cascò dentro mia sorella, quella che era rimasta l'unica che era rimasta in piedi. Quindi rimanemmo lì, io ero in una baracca, che era la baracca numero 7, che era poi un supplemento dell'infermeria, perché era provvisorio. E poi l'aiolo, che era rimasto nella baracca 10, che era sempre chiamato l'anticamera, l'anticamera della morte. Comunque mia sorella stava abbastanza benino, non stava male, però era, non so se aveva una forma tubercolare, quelle che avevamo un po' tutte naturalmente. E lì siamo rimaste lì finché, per 15 giorni, che ci siamo scambiate qualche biglietto. Lei scriveva dei biglietti facendo coraggio a me, non sapeva che, non l'avevamo ancora detto che era morta la mamma, non abbiamo cercato di non dirlo, perché era sempre lei mi scriveva, parlava della mamma, parlava di tutti noi, parlava che tornavamo a casa, che noi eravamo giovani, ci saremmo ripresi presto, la mamma e papà non dovevano più lavorare, e poi l'ultimo bigliettino me l'ha scritto l'ultimo giorno di febbraio, i primi di marzo. Il giorno 4 marzo partirono un gran trasporto da tutte le infermerie del campo, ne chiamarono parecchi anche da dove ero io, e imparai che mia sorella partì con quel trasporto lì, che finirono tutti i forni del crematorio dello Jungenlager. E quello alla fine non ci ho creduto per un pezzo, però la fine che hanno fatto era quella lì. Lì sono partite dal campo, già selezionate per i forni del crematorio, non sono andate là per la selezione come si faceva, le presero dall'infermeria già decise, anche perché le infermerie, queste specie di infermerie erano sovraffollate, quindi avevano bisogno di posto, perciò nessuno era più utile per il grande Reich, e perciò dovevano finire tutti i forni crematori. E lì dopo rimasi da solo, sono rimasta lì da sola, mi ero trovato con una compagna jugoslava che era la famosa Julke. Julke era stata qui in Italia, lavorava per la resistenza italiana, era stata con una qui di Bologna che ci conosceva di nome, conoscevamo bene il suo fratello, non lei. E quando partirono tutte, lei arrivò lì al campo col trasporto di settembre-ottobre che veniva da Bolzano. Quando partirono tutti gli altri italiani, lei fuori stata, che era stata interessante. Quindi rimase lì al campo, partorì lì nel campo, dopo l'avevamo perso un po' di vista, della verità, perché dopo gli altri italiani partirono, noi eravamo in un'altra baracca, dopo imparato che ha partorito verso Natale ed è stato molto assistito dalle Jugoslavie, che c'erano parecchie dottoresse, sono state bravissime, hanno fatto di tutto, l'hanno salvata, l'hanno addirittura mandato, che hanno fatto perfino una trasfusione di sangue, quindi... No, dirlo così sembra una cosa da ridere, ma pensare a una trasfusione di sangue nelle situazioni che eravamo, perché anche le dottoresse potevano forse riuscire a stare un pochino meglio di noi, dato che erano in una posizione un po' migliore, però la fame era per tutti, insomma, lì era la tragedia, era un po' per tutti. E mi sono ritrovato appunto con Julke, quando sono stato in infermeria, questa baracca numero 7. Questa baracca numero 6, mentre ero lì, poi comunicarono che era nata una bimba, che le mise il nome Slobodeska, mi ricordo che vuol dire, non so se si dica proprio così, comunque so che voleva dire libera, la traduzione in italiano. E lì poi che le comunicarono che quella bambina morì, naturalmente dopo 2 mesi, era una di quelle che stava bene, una notte mancò l'infermiera, sì, quella che ci teneva dietro, mancò che era malata e... non so cosa fecero, lasciarono stesa una stufa e quelli che stavano meglio, che erano di sopra, morirono, quindi i medici, capito anche lei, che quando poi le dissi dai per fare il coraggio, lei mi guardò e mi disse sì, cosa vuoi fare coraggio te a me? Io, sì, eravamo tutti e due in una situazione, comunque eravamo in quella baracca 7 punto provvisoria, quando e poi ci perdemmo anche da lì, perché la mandarono pochi giorni prima di quella famosa chiamata del 4 marzo, lei era in quella lista lì, doveva andare, era di questa lista di fuori, perché era una di quelle che stava abbastanza male, però la mandarono in baracca qualche giorno prima, la mandarono fuori dall'infermeria appositamente appunto per non farla, perché che non cascasse in quella lista. E dopo, quando cambiai baracca, che andai alla baracca 8, la ritrovai e dopo siamo sempre stati assieme fino alla liberazione, finché abbiamo potuto. E appunto praticamente era un'altra sorella per me, aveva l'età appunto della Iolle e parlava molto bene l'italiano, era, sì, poi praticamente era incinta di un compagno italiano che poi Poi siamo arrivati alla liberazione, riuscì a scrivere qui in Italia, però capiva che non se la faceva a tornare. E poi dopo siamo stati assieme per un pezzo fino dopo la liberazione, perché sono stata liberata, adesso torno indietro un momento, sono stata liberata il 30 aprile del 45.
Naturalmente, dove eri?
Sempre a Rabis, perché non mi sono mai spostata da Rabis, sono stata, penso, una delle poche che ho fatto tutto il campo di Ravensbrück, che quando si parlava di Ravensbrück, non so, io mi sono salvato, come dico, penso che Julk e le dottoresse slave, di fatto ce l'hanno detto, che più di una volta ci hanno tirato fuori dalle liste, perché mi ricordo che una volta, quando eravamo lì, alla baracca 8, che doveva venire il controllo, perché ci facevano ogni tanto la selezione, si facevano le visite di controllo di cose, mi dissero di non dire che se mi chiedevano qualcosa dovevo dire che avevo male le giunture, che ero lì da 10 giorni, che invece ero già 2 mesi che ero lì in infermeria. E quindi insomma, e dopo la liberazione ce l'hanno detto, sì, che ci hanno tirato, sì, sì, se io sono qui devo alle slave, non so se erano della Boemia, della Slovenia, erano jugoslavi e posso dire che mi hanno salvato, e se sono qui lo devo soltanto a loro, perché secondo me quando parlano della solidarietà nel campo, io non ho mai trovato solidarietà, nel senso che fra italiane eravamo così in poche, nessuno conoscevamo la lingua, eravamo anche abbastanza separate, non è che abbiamo mai potuto fare, però fra i grossi gruppi c'era della solidarietà effettivamente, perché le francesi, che erano molto numerose, erano, mi ricordo, sì, facevano, c'era una solidarietà. Io ricordo il giorno di Natale che ero appunto in infermeria, il giorno di Natale, siccome non si andava a lavorare, ricordo questi gruppi di francesi che venivano, che facevano il giro, facevano un po' di raccolta, portavano addirittura la tartina con un po', la sabato, a volte si davano un po' di burro, un po' di cose, portavano, che per regalare una fettina di pane voleva dire tirarselo fuori dalla bocca un po' tutte quante. E ricordo che c'era questa solidarietà, c'era fra le polacche, c'era questa solidarietà. È una cosa che mi ricordo e che ogni tanto adesso mi viene in mente, che c'era alla sera, quando magari fino all'ultimo momento si sentiva litigare in tutte le lingue, naturalmente picchiarsi, e poi quando spegnevano la luce, dopo un po' si sentiva qualcuno che diceva bon nuit in francese, dopo un po' quell'altro rispondeva dobrano, che era la polacca. Spoccai in un osso, non mi ricordo come si diceva, cioè in tutte le lingue, e questo faceva, ti dava una certa emozione, perché col buio allora naturalmente che pensavi alla casa, e quella era l'unica nota gentile che ho trovato nel campo.
La liberazione, come te la ricordi la liberazione?
Dunque, la liberazione, io ero tutto il mese d'aprile, mi ricordo che avevamo scritto nel legno sopra con qualche cosa, avevamo fatto una specie di calendario, perché se non riuscivamo a avere la cognizione del tempo. E poi ci sbagliavamo anche addirittura con i giorni. Eravamo molto, molto intontite, messe male. Il giorno della liberazione mi ricordo che stavo dormendo, come solito, si dormicchiava, sognavo che distribuivano, mi ricordo che all'inizio della RAC distribuivano dei porri, che erano un pochino meglio della RAP, bolliti, comunque erano meglio della RAP. Sognavo qualcosa del genere, sentivo del trambusto, sì, che poi mi sono svegliato e ho visto tutta questa gran confusione, ho visto che c'erano, noi lì, perché quelle che eravamo in infermeria, ormai la liberazione, eravamo rimaste soltanto quelle dell'infermeria, perché gli ultimi giorni avevano fatto partire da tanti di quei trasporti il cammino del fondo crematorio, che non si poteva tenere aperta la finestra della puzza che c'era, insomma. E però vedi queste cecoslovacche, che sembra che fosse, che tiravano fuori degli stracci rossi, che non so come avessero fatto a procurarseli, averli e tutto quanto. E ho capito che dicevano che c'erano i russi alla porta, che c'era la liberazione. Noi, il primo istinto, naturalmente, di venire giù dal letto, ho fatto 2 passi e sono caduto a lunga distesa, perché proprio non ce la facevo più a stare in piedi. Mi ricordo che passò la dottoressa che disse, ma non importa, tanto ormai sono qui, sto tranquillo che adesso arrivano qui. e mi ricordo appunto solamente pensare che era finita, che eravamo arrivati a quel punto lì. Poi ricordo un'immagine che non me la so spiegare, però me la ricordo così bene che qualcuno che andò alla porta, quelli che stavano, che riuscivano ancora a girare, andarono alla porta e trovarono un russo. Mi ricordo che aveva due gran baffoni alla Checo Bebe, proprio. Aveva lì dentro una vanga in mano, non so perché, cioè aveva proprio il tipo del mujik del conte. E poi lo fece girare per queste baracche. Io ricordo questa faccia, con due lagrimoni che le venivano giù, che si guardava in faccia e che scossava la testa, perché eravamo ridotte, sì, come dico, eravamo tutte lì, quelle messe peggio, che non dovevamo essere lì, naturalmente dovevamo essere già tutte crepate. Quindi ricordo così, e poi dopo, nel momento, si siamo guardati in faccia, sono state liberate, poi alla fine ho pensato, poi adesso siamo partiti in cinque, ero lì da sola. La mamma la sapevo che era morta, la Iole sapevo che non volevo credere che fine avesse fatto, però lo sapevo. Papà non pensava neanche che potesse essere salvato, visto la fine che aveva fatto, noi era già messo male a Fossoli, perché tutto quello che aveva passato all'interrogatorio. Mia sorella non sapeva dove era, quell'altro non sapeva che fine avesse fatto, era l'unica che ci speravo, naturalmente, e poi niente. E poi ho aspettato 6 mesi, perché poi io sono rimpatriata in ottobre del 1945. Dopo da lì, dopo 2 o 3 giorni, sono comunicato che ci avrebbero dato da mangiare 3 volte al giorno, questa è una gran notizia per noi, ci diedero. Lì ci fu un po' di confusione, perché dunque, ricordo un po' molto vagamente, in modo gli ultimi giorni del campo arrivò la Croce Rossa, riuscì a mandare dentro dei pacchi della Croce Rossa Internazionale e ci distribuirono questi pacchi. Cosa succedeva? Che la maggioranza morivano con i kraut, questi pacchi c'erano dei kraut, della carne di maiale, delle sigarette Camel, c'era tutta roba che è impossibile. Quindi una gran parte morivano addirittura con i kraut in bocca, con i booster, con le cose. Quindi quando arrivarono i russi si ritirarono questi pacchi. Cosa che naturalmente a molti non è piaciuta, però cominciavano a darsi delle papine dolci, mi ricordo che mi prendevo delle gonfiate perché andavo a raccogliere tutto, Yurka poverina mangiava poco, quindi mangiavo la mia e la sua, poi se ne trovavo dall'altra mangiavo anche quella, mi ricordo che cominciamo a fare l'analisi a tutto quello che stavano a mangiare, un giorno ci diedero del riso, che ci guardammo, abbiamo cominciato a fare l'analisi, ma sai quante vitamine c'ha il riso? Noi ci sentivamo già molto, molto così, sono tutte quelle cose, pian piano, come dico, a 19 anni si digeriscono tante cose, si è dell'incosciente anche perché, però io ricordo dell'ultimo mese, del mese di aprile, che l'unica cosa che pensavo era quella di riuscire ad arrivare a casa, non è che pensassi cosa potevo fare una volta a casa, però cioè, quello di arrivare a casa mi sembrava una cosa impossibile da non poter fare, difatti sono arrivata a casa, però penso a tutto quello che ho potuto fare, non ho potuto fare molto di più. A casa, niente, dopo la liberazione è stata lunga, perché poi da lì sono spostato, ci avevano ripulito, ci hanno curato perché ci hanno fatto perché e poi sono stato 6 mesi in attesa del rimpatrio, siamo rimpatriati in ottobre del 1945.
Ecco, ma dove hai trascorso questi 6 mesi?
Questi 6 mesi li ho trascorsi, in un primo tempo ci portarono a questo Jungenlager che l'hanno avevano ripulito e si stava abbastanza bene, dopo lì mi ricordo che un giorno venne una delegazione italiana a cercare se c'erano delle italiane, lì mi parlarono che erano in caserme, un po' lontano dal campo, e mi parlarono di molti nomi di quelli che erano partiti con mia sorella. Allora io provai a chiedere se c'era mia sorella, ma non mi seppe dire. Allora io naturalmente, da una parte mi dispiaceva perché dovevo lasciare le Yulke, dovevo separarmi da Yulke perché lei non poteva venire in Italia, anche se era stata arrestata qui in Italia, lei sarebbe dovuto tornare in Jugoslavia. E mi dispiaceva perché sì, stava abbastanza male, però non credevo che stesse così male. E ci hanno portato in questo campo italiano, ho trovato parecchie di quelle del nostro gruppo che si eravamo partite insieme da Fossoli, che c'era appunto l'Enrichetto, c'era la Giovanna, questa qui di Crevalcore, c'era la Maria Montuoro, c'erano sì, parecchie del nostro gruppo di Fossoli. E poi niente, poi ci siamo spostati 2 o 3 volte, però eravamo nel nord della Germania, quindi dovevamo aspettare che ricostruissero le ferrovie. E poi un bel giorno ci hanno caricato in ottobre, siamo arrivati in ottobre, ci hanno caricato su questi carri bestiame, dei carri bestiame anche quelli, però io ero solo uno che c'era la Croce Rossa sopra, perché ero quello che stava peggio, però era sempre un carro bestiame, un pochino più largo di quando siamo partiti. E poi niente, comunque anche quando siamo passati dalla parte americana non è che siamo stati molto meglio. Quando siamo arrivati naturalmente alla frontiera ci hanno accolto dicendo che in Italia comandavano i comunisti e i partigiani, che c'eravamo, che adesso hanno detto c'era la cosa pontificia. Mi dispiace dire questo, non so se faccio bene a dirlo, però è così. Quando siamo rimpatriati, sia alla frontiera ci hanno un po' spaventato dicendo che saremmo stati qui, che in Italia c'era del caos, della confusione, effettivamente. Però dunque, non ho avuto il coraggio di venire fino a Bologna, tanto che ero fra quelli più ammalati, mi ha fermato a Merano. Da Merano ho provato di scrivere, non sapevo che ci poteva essere a casa, ero solo, non sapevo niente. E per un pezzo, dopo 15 giorni, sono venuti a prendermi dall'officina dove lavorava nostro padre, e imparai che era tornata a casa mia sorella, la Lin, che lei poi aveva avuto tutta la sua peripezia, lei era stata portata lontana dal campo, è stata liberata dagli americani, lei era tornata però in settembre, che lei poi, e il suo ritorno è stato ancora peso del mio, perché lei non ha trovato nessuno dei ritorni, io almeno ho trovato una sorella, lei non ha trovato nessuno e non sapeva chi sarebbe tornato, però poi siamo tornati noi due. Dal resto, dopo il babbo l'ho imparato poi allora, che era morto. Però dopo abbiamo trovato dei compagni che conoscevamo da Fossoli, c'era un certo Caremini che era molto affezionato a noi e a nostra sorella soprattutto, e ci raccontò appunto che un giorno partì con la Corriera Blu, credo che la chiamassero la Mauthausen. Sì, abbiamo imparato dopo di Mauthausen, non sapevamo niente, non sapevamo neanche che esistesse naturalmente. Dopo piano piano abbiamo imparato e poi
il padre era stato portato a Mauthausen?
Sì, sapevamo che era stato portato a Mauthausen.
E poi da Mauthausen con le Corriere Blu?
Che era stato portato, sì, che l'avevano visto portare, non so, forse poi, non so se era stato portato ad Artemio o all'infermeria o le cose, quello che ho saputo da quel nostro compagno Caremini. Poi dopo abbiamo ritrovato altri compagni che ci hanno aiutato molto.